Siria Reloaded, fra paure e speranze. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Well, Syria's new administration has appointed Prime Minister Mohammed al-Bashir.
The Israeli military has denied a report that its tanks are less than 20 miles from Damascus.
Benjamin Netanyahu is in court for the first time to give evidence.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Anche quest'oggi tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale. Per voi c'è, come sempre, il 349-238-6666, sms whatsapp x, nessun logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 17.09 sulle alture del Golan, che secondo Netanyahu apparterranno a Israele per l'eternità. Racconto di quest'oggi parte da alture, contese, calde, molto calde, quelle del Golan, lì dove Israele ha piazzato degli avamposti, lì dove Israele ha eliminato quelli che potevano essere delle minacce da parte siriana e poi, spostandosi sulla costa, ha praticamente distrutto e annichilito la flotta navale di Bashar al-Assad. Il tutto mentre a Gerusalemme Netanyahu si deve difendere dalle pesanti accuse di corruzione. Racconteremo questo a Nessun Luogo Lontano nella puntata di quest'oggi, ma racconteremo anche di come il governo di transizione della nuova Siria potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni. Mohammed al-Bashir è stato formalmente incaricato da Yattarir al-Sham di formare appunto il nuovo governo. Vi racconteremo anche chi è Mohammed al-Bashir. Credo che in pochi di noi lo conoscessero fino a qualche giorno fa. È stato il governatore di quella ampia zona di Idlib mai toccata dalle forze lealiste di Assad, o in realtà toccata parecchio a suono di bombardamenti, ma che sempre aveva resistito fin dal 2011. La ricetta di Nessun Luogo Lontano la conoscete: voci che arrivano dal campo, la grande analisi, un po' di radio che si vede, una cosa che non si dovrebbe fare, ma è un ossimoro che abbracciamo spesso e volentieri qui a Radio 24. Questi sono i temi per quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, io velocemente vi racconto altre storie. La prima delle quali ci riporta in Corea del Sud. I brevi dossier internazionali, se non ci fosse stato il tracollo del regime degli Assad, avrebbero campeggiato e sarebbero diventate intere puntate in Nessun Luogo Lontano. Ma tant'è. Corea del Sud, vi dicevo, lì dove il Parlamento ha approvato la legge di bilancio per il 2025 con una spesa inferiore a quella proposta dal governo. Questa volta però l'approvazione è una vera e propria notizia, tanto che i media sudcoreani hanno definito questo voto storico perché è la prima volta dal 1948, cioè da quando la Corea del Sud è una repubblica, che un progetto di bilancio presentato dal governo viene modificato da un emendamento imposto dalle opposizioni senza il consenso della maggioranza di governo. Insomma, politica particolarmente turbolenta e con motivi di straordinarietà a Seul, straordinarietà che prosegue a partire dalla incredibile vicenda del presidente Yoon Suk-yeol. Lo sapete, dichiarò la legge marziale, i militari delle forze speciali che entrarono nel Parlamento, la corsa dei parlamentari per poter entrare nell'aula e bocciare quella legge. Ebbene, adesso, come sapete, Yoon Suk-yeol è sotto indagine, sostanzialmente dovranno le varie procure determinare se sia colpevole o meno di insurrezione. Politica turbolente, potenziale terremoto anche in Europa, vi porto in Romania. Nella notte tra sabato e domenica sono stati arrestati 20 uomini che stavano andando a Bucarest. L'accusa è di voler creare disordini per protestare contro l'annullamento delle elezioni presidenziali. Ricorderete, il primo turno era stato vinto a sorpresa dal candidato di destra filoputiniano Georgescu. Domenica si sarebbe dovuto tenere il ballottaggio, ma due giorni prima, con una mossa sorpresa, la Corte Costituzionale romena aveva preso la decisione senza precedenti di annullare il risultato del voto a causa di presunte interferenze russe e ha ordinato così di ripeterlo. Certamente questo arresto getta un'ombra piuttosto lunga su quello che sarà il futuro della politica romena. Pensate che nelle auto degli uomini arrestati sono stati trovati armi, pistole, macete. Il gruppo era guidato da Orațiu Potra, è un influente mercenario che è stato a capo di un gruppo romeno attivo particolarmente in Africa. Potra ha avuto documentati contatti con la Russia ed è stato molto vicino anche al gruppo Wagner, quando una volta era Wagner. Soprattutto è considerato molto vicino a Georgescu che negli scorsi giorni aveva chiesto ai suoi sostenitori di riunirsi intorno ai seggi elettorali chiusi per protestare. Se vi state chiedendo quando si andrà a votare, non è ancora chiaro perché non è stata fatta indicazione della data delle nuove elezioni. Probabilmente si terranno questa primavera. E poi in Georgia, dove l'Unione Europea prenderà in considerazione misure aggiuntive contro il governo dopo la repressione delle proteste di piazza esplose dopo le contestazioni del risultato elettorale e il rinvio, soprattutto quello scatenato alla piazza, del processo di adesione all'Unione Europea. Infine, in Libia, è davvero una di quelle piccole notizie che guadagnano spazio nei dossier e diventeranno, vediamo quando, una intera puntata in Nessun Luogo Lontano. Perché come sapete nel team di Nessun Luogo ognuno ha sue passioni e aree, dossier di particolare interesse. Giulia Cannizzaro da un po' sta seguendo la Libia da parecchio tempo. Ebbene, ci racconta che un aereo della compagnia siriana Chanwings è atterrato domenica a Bengasi in Libia, la parte est della Libia. Lo sapete, sono i due governi, quello di Tripoli, quello riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale, e quello invece di Bengasi, generale Haftar, emiratini, russi, eccetera. Ebbene, questo aereo aveva a bordo un numero imprecisato di ufficiali siriani fedeli al regime di Bashar al-Assad. A confermare la notizia, lo riporta peraltro tra gli altri Libya Observer, sono stati gli ufficiali dell'aeroporto di Benina, 20 km est di Bengasi. Ma anche andando a incrociare un po' di informazioni con siti web che tracciano i voli come FlightAware, siamo giunti alla conclusione che c'è una sottile, stiamo a vedere quanto sottile e quanto spessa, linea rossa che lega Bengasi, Damasco e staremo a vedere quanto anche Mosca. I nostri destini internazionali, fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano iniziamo il nostro racconto e ripartiamo dalla Siria. Partiamo proprio dalla capitale, Damasco. Buongiorno e ritrovato nel suo luogo lontano Andrea Sparro, WeWorld, il responsabile dell'organizzazione nel paese, che ci parla in diretta da Damasco. Andrea, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Innanzitutto grazie mille per essere con noi in questi momenti così drammatici, momenti che forse sono un po' più calmi perché passato il primo scossone, me lo confermi lei, vedo immagini di una Damasco che lentamente torna alla vita, qualche negozio aperto, attività e forse anche meno miliziani in giro, è corretto?
È corretto, siamo in una fase iniziale di ripresa. È vero che oggi ci sono più persone in giro, è vero che oggi il numero di spari per le strade è notevolmente ridotto, è vero che ci sono alcuni negozi aperti, non tutti, è anche vero che l'ultima notte è stata una notte di ininterrotti bombardamenti. Abbiamo passato la notte completamente svegli, tenuti svegli dal suono dei droni israeliani e dai bombardamenti per tutta la notte. Quindi è vero che la città sta riprendendo a vivere, ma non siamo ancora in un momento di calma e tranquillità.
L'ombra e gli aliti di guerra continuano a spirare su Damasco. Peraltro, per darvi una dimensione, dei raid israeliani delle ultime ore nel territorio siriano sono almeno un centinaio. La voce che state ascoltando è quella di Andrea Sparro, WeWord da Damasco. Vengo alla vostra organizzazione e alle vostre attività, Andrea Sparro, perché adesso diventano più essenziali che mai, con l'arrivo di siriani, esuli e profughi dall'estero, con la potenziale fuga, staremo a vedere, speriamo di no, perché vuol dire che il governo funziona bene, non vi è alcun timore, potenziale, visto che l'Europa sta iniziando a dire adesso le domande di asilo degli siriani non le prendiamo più in considerazione, insomma, momento delicatissimo, drammatico. Voi riuscite ad andare avanti con le vostre attività sul campo? Avete avuto contatti con quello che sarà il nuovo governo, in modo da poter efficientare anche la vostra attività sul terreno?
Quante domande. Allora, noi in questi giorni abbiamo dovuto sospendere le nostre operazioni perché noi ovviamente siamo legati alle istituzioni che vigono in un determinato momento. Quindi nel momento in cui c'è un totale cambio della guardia, noi abbiamo bisogno di ridefinire a livello di sistema, non a livello di WeWork, abbiamo la necessità di ridefinire l'architettura dell'intervento umanitario. Quelle che una volta erano due zone diverse, il nord-ovest e la zona del governo, adesso è una zona sola, quindi bisogna ricostruire il sistema. Noi stiamo ad Aleppo, noi abbiamo già avuto, i nostri colleghi di Aleppo hanno già avuto contatti con le nuove autorità che ci hanno chiesto di ricominciare a lavorare quanto prima possibile. A Damasco dobbiamo ancora aspettare, perché in realtà le milizie che nei giorni scorsi hanno preso Damasco erano molto variegate, quindi c'è la necessità che ci sia una guida unitaria prima che ci sia un interlocutore chiaro. È vero, stanno tornando in moltissime migliaia, non sappiamo ancora i numeri, ma ci aspettiamo un enorme ritorno di rifugiati dalla Turchia, dal Libano, dalla Giordania, e questo significa che il tipo di interventi che noi siamo chiamati a pianificare deve essere di tipo completamente diverso, anche alla luce del fatto che forse domani o dopodomani le sanzioni che hanno colpito non solo il governo ma la popolazione siriana forse non ci saranno più, e quindi le opportunità di intervento saranno di tipo diverso.
Tutte le mille sfumature della drammatica fotografia di Damasco, della Siria, ce le consegna Andrea Sparro, WeWord, in diretta proprio dalla capitale siriana. Grazie mille Andrea, una buona giornata, un buon lavoro e soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Dalla voce di Andrea Sparro in diretta da Damasco, alla vostra al 349-238-6666, tra i tanti messaggi segnalo quello interessante: Bengasi è segnalato da alcune fonti come città candidata a rimpiazzare le basi siriane per la strategia africana russa, sarebbe un bel cuneo nel fianco sud della NATO. Così un ascoltatore. Allora, è da tempo che vi sono movimenti, vi sono navi russe che stanno in zona, ma ha perfettamente ragione, sarebbero già in territorio africano. Staremo a vedere, perché Peskov, l'ultima dichiarazione, è stato molto molto cauto nel definire, nel tratteggiare le sorti delle basi in territorio siriano. È chiaro che evidentemente Vladimir Putin sta pensando a un piano B, un piano B che era già un work in progress da parecchio tempo. Sempre 349-238-6666, perché Israele ha distrutto la flotta di Assad, quella che era la flotta di Assad, sostanzialmente si fa sentire il ministro della difesa Israel Katz, ha detto non volevamo che finissero nelle mani di estremisti. Allora, tra pochissimo l'analisi, qui a Nessun Luogo è Lontano, prima però altre voci. Qua dobbiamo un attimo riavvolgere il nastro, dobbiamo tornare al 2011-2012, l'inizio della cosiddetta primavera araba. Vi faccio sentire una voce raccolta da Andrea Macchioni, lui è a Yam Taha, è un membro della diaspora siriana nel Regno Unito, lavora come consulente nel terzo settore. Come ha accolto la notizia della caduta di Assad? Ricordate, è tutto successo nel giro di 10 giorni, con poi quell'accelerazione nelle ultime 48 ore durante il weekend. Sentite la voce di Ayam Taha.
Yes, I left Syria late in 2013. Sì, ho lasciato la Siria alla fine del 2013 e naturalmente la caduta del regime di Assad è una notizia che ho accolto con gioia. Da siriano sono contento che questo passo sia stato compiuto. Il regime di Assad era l'ostacolo più grande da superare nella strada verso un futuro migliore per la Siria. Un futuro dove il popolo siriano ha la possibilità di scegliere da chi farsi governare attraverso un sistema democratico e non sottostare al volere di pochi attraverso la paura, le brutalità e le torture. Il regime di Assad era infatti stato organizzato per assicurarsi che la gente vivesse nel terrore di esprimere le proprie opinioni e di partecipare al dibattito politico.
Sharing the political power or participate in the political power.
Il microfono di Andrea Macchioni, la voce, una delle tante di quei siriani che dal 2011, 2012, 2013, via via che la repressione di Assad si faceva più forte, sono scappati. Molti sono scappati in Germania, lo sapete, soprattutto 2015-2016, ma c'è una componente storica della diaspora siriana, soprattutto nel Regno Unito. Lui era Ayam Taha. Buongiorno e ben ritrovato. Nel suo luogo lontano anche Lorenzo Trombetta, giornalista, analista, ANSA, Limes. Lorenzo, ciao, grazie per essere con noi.
Ciao, buonasera.
Allora, Lorenzo, ieri il Financial Times diceva che l'inviato speciale ONU dice: potremmo riconsiderare l'etichetta di gruppo terroristico pari a Tahrir al-Sham adesso che sono al governo. Qua siamo di fronte a un accelerato processo di normalizzazione che stride un po' col recente passato. In più aggiungo che secondo il governo del Regno Unito, Asma Bashir, la sposa di Assad, è persona non grata. In tutto ciò l'Europa, a parte che alcuni paesi hanno ampiamente normalizzato al tempo le relazioni con Bashar al-Assad, ma non trovi stridente il tutto? Soprattutto, peraltro, la risposta europea, l'unica presa di posizione politica mi sembra essere francamente il fatto che chiudono le frontiere e non c'è più possibilità di chiedere asilo per i siriani. Qui è realpolitik, Lorenzo, oppure un wishful thinking? Loro dicono alla fine HTS vedrete che ha messo la maschera buona e sarà buono in futuro.
Ma mette il dito nella piaga, proprio perché da quando ci ricordiamo, diciamo da prima dell'11 settembre, che le liste delle organizzazioni terroristiche sono delle liste negoziabili che si allargano e si restringono a seconda delle esigenze delle stagioni politiche. È ridicolo metodologicamente parlare di attori terroristi che entrano ed escono da questa lista appunto come in un negoziato politico. A maggior ragione il Financial Times, prima qualche giorno fa l'ho scritto io per l'ANSA, una delle ipotesi circolate in queste riunioni a porte chiuse a Doha è stata quella di: siccome non possono appunto fare la brutta figura di cambiare l'etichetta di terrorista a questi di Haidar al-Sham, hanno pensato di invitare qualche elemento di una sigla vicina a Haidar al-Sham che non è iscritto nella lista, diciamo farla ancora peggio questa marmellata, come se non ce ne accorgessimo. È tutto sbagliato all'inizio, quando si definiscono terroristi o no a seconda di chi deve diventare il mio nemico. Oggi sono diventati i nostri amici ed eccoci qua che li riassorbiamo come moderati, ma ricordiamoci di Saddam Hussein, impiccato agli Stati Uniti dopo essere stato per anni cliente degli Stati Uniti in funzione antiraniana. È sempre lì, siamo ci giriamo attorno.
La voce di Lorenzo Trombetta, giornalista, analista, ANSA, Limes, spesso ci soccorre qui nel suo luogo lontano quando dobbiamo cercare di capire il complesso mosaico siriano. Ne abbiamo già parlato, ma vista la fiducia che la comunità internazionale sta dando a Tahrir al-Sham, quante probabilità, possibilità le diamo anche dal punto di vista proprio strategico, cioè di sopravvivenza di questa nuova entità, che rimanga moderato, che davvero l'amnistia ai soldati siriani venga garantita, che davvero le donne, se non vogliono, porteranno il velo e tutte le cose che hanno promesso, insomma. Non dico tanto dal punto di vista ideologico, Lorenzo, ma proprio dal punto di vista della propria sopravvivenza, quindi una visione strategica utilitaristica, mettiamola così.
Ma anche sul termine moderato dovremmo sollevare molti dubbi, nel senso che moderato è un termine talmente soggettivo che per me è moderato, per te è moderato un'altra cosa a seconda dei punti di partenza, quindi possiamo anche lì accantonarlo. Ma mi sembra che siamo in un ambito di pragmatismo spinto, gattopardesco, ovvero l'obiettivo è arrivare al potere e tenermelo con i crediti, in questo caso delle cancellerie occidentali, molto vicine a Israele, perché comunque noi di HTS, parlo in soggettiva immaginandoci nella loro testa,
Abbiamo comunque contribuito a fare un favore allo Stato ebraico eliminando la minaccia iraniana in Siria. Se questa è la direzione, loro ci chiedono di metterci la cravatta, magari no, di accorciarci la barba sì, e di dire che tutte le comunità sono rispettate, faremo del tutto per farlo. In queste ore sono emersi dei video di gente che vuole impiccare esponenti del regime nella piazza pubblica di Hama venerdì prossimo. Riusciranno a evitare che ciò avvenga, perché questo adesso dispiacerebbe a certe cancellerie occidentali che promuovono la democrazia? È un negoziato interno tra le anime dure e pure, e anche comprensibile dopo 54 anni di violazioni, certo, e soprusi, magari la pancia del popolo che chiede vendetta, e il realpolitik, il pragmatismo di chi dice: aspettiamo, presentiamoci bene, prendiamoci il potere e poi magari cominciamo a vietare l'alcol, a imporre alle donne il velo e tante altre cose che conosciamo bene in altri scenari.
Lorenzo Trombetta, l'ultima domanda, quasi uno slogan se puoi, perché escono tantissime notizie e video sulle prigioni del regime, in particolare quella famigerata di Damasco. Si parla di 100-150 mila dissidenti rinchiusi o uccisi in questi 13 anni di guerra civile. Qua stiamo parlando di un capitale umano e di un'eredità grondante sangue che questa Siria eredita. Quanto dovranno essere bravi, un po' mi hai già risposto, ma quanto dovranno essere bravi a non trasformare una gigantesca vendetta? Legge ancora guerra civile.
È più enorme di quanto le risorse umane siriane possano fare e contenere. C'è l'urgentissima necessità che la comunità internazionale, organizzazioni come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, intervenga insieme alle risorse siriane per intervenire quanto prima nella gestione di questo delicatissimo dossier che ci riguarda tutti, perché immaginando che un paese a 3 ore di volo da Milano fosse, certo, per 50 anni una prigione sottoterra, le stesse tecniche di tortura che hanno ucciso Giulio Regeni, non dimentichiamoci, questa è la cultura che adesso stiamo affrontando, non può essere lasciato in mano a un paese frammentato, occupato da ancora americani, israeliani, turchi, iraniani e russi, in un contesto di frammentazione, con un governo che, come abbiamo detto, si presenta con certe limiti e di capacità evidenti. C'è bisogno di un sostegno reale della comunità internazionale ai siriani, e certamente chiudere le richieste di visto e rispedirli tutti a casa in un contesto in cui dal punto di vista umanitario la Siria è messa malissimo non mi sembra la risposta più adeguata.
Grazie mille Lorenzo Trombetta, firma analista di ANSA e Limes. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Noi andiamo a sentire i numeri della borsa e poi torniamo.
50 Delfino, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Ceccone in corsia numero 6, è lì davanti Thomas al tocco.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Nessun luogo è lontano.
Ancora la Siria che verrà, in questa puntata di Nessun luogo lontano. Certo, è veramente difficile provare a dissipare le tante nubi che sono all'orizzonte, cercare di sperare che non diventi un nuovo Afghanistan, un nuovo Libano, una nuova Libia. Anche voi ascoltatrici e ascoltatori al 349-238-6666 puntualizzate questo aspetto. Qualcuno scrive: quale assetto per la Siria? I turchi spingono i sunniti filodemocratici e osteggiano i curdi. I curdi sono potenti e organizzati ma invisi a tutti. I sauditi vedono come fumo negli occhi la democrazia. I iracheni e iraniani cercheranno di supportare la minoranza sciita. I drusi infine restano sotto traccia ma vorranno la loro fetta. Ci aspetta un altro Libano? Punto di domanda, così l'ascoltatore da noi purtroppo per il momento non avrà risposta. Dalla vostra voce a quella dei nostri ospiti, delle testimonianze che raccogliamo tutti i giorni qui in Nessun luogo lontano, tra queste quella di Ayam Taha, membro della diaspora siriana nel Regno Unito, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, che è scappato sostanzialmente 12 anni fa. Adesso che molti, soprattutto da Giordania, Libano e Turchia, quindi paesi limitrofi, stanno tornando a casa, cosa farà la diaspora siriana nel Regno Unito? Quella diaspora che magari vive un livello di vita non paragonabile con i campi profughi siriani in quei paesi, che magari hanno studiato, si sono concessi i dottorati di ricerca, si sono fatti una famiglia. Sentite Ayam Taha.
First of all, categorizing these countries together is not a right thing to do.
Innanzitutto, inserire questi paesi nella stessa categoria è sbagliato e non è corretto nemmeno classificare tutti i siriani come rifugiati. Non si possono nemmeno paragonare i siriani che si sono trasferiti a vivere nei paesi limitrofi con quelli che invece sono riusciti a trasferirsi in Europa, in Germania, nel Regno Unito o negli Stati Uniti. Sono tutti siriani, sì, ma vivono in condizioni assai diverse. Bisogna anche considerare lo status sociale che queste persone avevano prima di lasciare la Siria, quali connessioni hanno mantenuto in questi anni, ma anche che livelli di sicurezza economica hanno ottenuto vivendo lontani da casa. Per quanto riguarda i rifugiati che sono rimasti nella regione del Levante. Bisogna notare che spesso si sono trasferiti a vivere nei campi in Libano, in Turchia, in Giordania. Questi campi non sono altro che una forma diversa di prigione, le stesse prigioni dalle quali scappavano in Siria. L'inverno si avvicina, quindi è comprensibile che queste persone decidano di correre il rischio di tornare a casa, anche se il paese è instabile dal punto di vista politico, economico e della sicurezza. Non sappiamo cosa succederà in Siria ora, ma possiamo immaginare quanto fossero pessime le condizioni di queste persone nei campi profughi, tanto da spingerle a tornare. Per quanto mi riguarda, invece, vivo nel Regno Unito, ho un lavoro a tempo pieno e ho appena finito un master. Ovviamente mi piacerebbe tornare nel mio paese, ma non lo farò. Non sono disposto a rischiare la mia vita e quella della mia famiglia e del mio bambino di 7 anni. Non ho intenzione di tornare indietro, ora che ho appena cominciato a godere di un po' di stabilità dopo un lungo viaggio che dalla Siria mi ha portato qui, nel Regno Unito. Ci sarà un periodo di grande instabilità.
Questa la previsione, anche il piano di vita di uno dei tanti esponenti della diaspora siriana, quella diaspora che si è ingrandita, si è ingigantita a partire dal 2011, 2012, 13, poi 15, soprattutto quel milione di siriani, lo ricorderete, rotta balcanica, arrivarono a piedi fino in Germania. La voce era quella di Ayam Taha, che lavora a Londra, credo, lavora per Care International, terzo settore, e come avete sentito abbastanza riluttante all'idea di ipotizzare di rifarsi una vita in una Siria che è completamente diversa da quella che ha lasciato e forse, almeno a suo modo di vedere, non migliore. Avrà il suo bel da fare il nuovo premier nominato dalle varie coalizioni ribelle, soprattutto da Yattarir al-Sham. Ma chi è costui? Sentite.
Nella Siria post-Assad, il timone del governo di transizione è affidato a Muhammad al-Bashir. Nato nel 1983 nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, al-Bashir è un ingegnere politico siriano, fino a ieri primo ministro del cosiddetto governo di salvezza nazionale. Il governo civile che il gruppo Hayat Tahrir al-Sham aveva formato nel 2017 proprio nella regione di Idlib e che al tempo era l'unica sotto il suo controllo. Di lui si sa ben poco. Secondo quanto si legge nel curriculum vitae pubblicato sul sito del governo di salvezza nazionale, dopo la laurea in ingegneria conseguita nel 2007 all'Università di Aleppo, al-Bashir viene nominato a capo della sezione degli strumenti di precisione nell'impianto di gas della Syrian Gas Company fino alla svolta nel 2021, quando si laurea in Sharia e giurisprudenza all'Università di Idlib e comincia la sua scalata nella gerarchia amministrativa nel governo di salvezza nazionale, di cui diventa a gennaio 2024 primo ministro. In questi anni di lavoro nell'amministrazione pubblica, a renderlo famoso è stato il rigore etico derivante dai suoi studi religiosi e qualcosa di più terreno, come il taglio delle tasse sulla casa. Tecnocrate appassionato di e-government e digitalizzazione degli uffici pubblici, efficienza è la sua parola d'ordine. Muhammad al-Bashir promette di risollevare le sorti economiche della Siria combattendo corruzione e sprechi e rilanciando il paese anche nel settore energetico. Nel frattempo, però, come riportato da Reuters, una nave che trasportava petrolio iraniano in Siria ha fatto marcia indietro nel Mar Rosso per allontanarsi dalla sua destinazione originale. Non un buon segnale per un paese con un settore energetico paralizzato da 13 anni di guerra civile e che le sanzioni hanno reso totalmente dipendente dalle importazioni iraniane. Insomma, molte promesse da mantenere e intanto ad al-Bashir tocca anche il compito di formare un nuovo governo per tutta la Siria. Un'altra sfida che si preannuncia non da poco.
Così Giulia Canizzaro tratteggia in poco più di 90 secondi colui che per almeno qualche mese dovrà traghettare la Siria verso tempi migliori. Ce la farà? Questa è la domanda che un po' tutti si fanno. Altre domande che vi fate voi e ci fate voi al 349-238-6666. Mara scrive: il Qatar ha finanziato i talebani. Chi ha finanziato questi? L'avanzata senza ostacoli è avvenuta nello stesso identico modo dell'Afghanistan. Ne abbiamo parlato tantissimo, gentile Mara, la invito a recuperare le vecchie puntate in nessun luogo. Da giovedì, venerdì scorso ci stiamo occupando assiduamente di Siria. C'è un sostegno molto molto forte che arriva da parte della Turchia. Anzi, più tardi vi faccio sentire ancora una volta la voce di Bayan Katulis, che apre una parentesi molto interessante su la linfa vitale che arrivava da Ankara per questi gruppi armati, che storicamente, attenzione, non da adesso, ma fin dal 2011, Ankara ha finanziato in maniera molto occulta, molto sotterranea, ufficialmente non verrà mai detto, però le frasi pronunciate dal presidente turco Erdogan erano ambiguamente chiare, per poter, se mi consentite di usare questo simbolo. Invitava sostanzialmente, lo ricorderete, mentre i ribelli correvano verso Damasco, a prendere il potere senza troppi spargimenti di sangue, quasi fosse un'indicazione del capo in comando. Detto ciò, tra poco, dicevo, vi farò sentire anche la voce di Bayan Katulis. Farei così: siccome dobbiamo anche andare a Gerusalemme per capire che intenzioni ha Netanyahu sulle alture del Golan e capire anche che intenzioni hanno i suoi avvocati per difendere delle accuse di corruzione, quest'oggi era la giornata delle arringhe difensive, facciamo una piccola pausa, lasciamo quelle strade, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Insieme al ministro della difesa e con il completo sostegno del gabinetto, ieri ho istruito le forze di difesa israeliane per occupare la zona cuscinetto tra Israele e Siria e le postazioni di comando adiacenti. Centinaia di bambini sono nati qui, in Israele, dopo che Israele costruì un ospedale da campo per i siriani feriti nella guerra civile. Quindi vogliamo prima di tutto dare una mano ai nostri vicini drusi, fratelli dei drusi in Israele, e vogliamo aiutare anche i curdi, cristiani e musulmani, che vogliono vivere in pace con Israele.
Le due facce di quest'ultima storia nella puntata di quest'oggi, nessun luogo lontano. Da un lato le proteste al di fuori del tribunale di Gerusalemme contro Netanyahu, che deve fronteggiare pesanti accuse di corruzione, lo dicevo, quest'oggi la giornata dell'inizio della difesa di Netanyahu stesso. Dall'altra parte lo stesso Netanyahu che utilizzava in qualche modo la leva drusa e spiegava come alcune importanti alture sono state occupate dall'esercito israeliano. Nei giorni scorsi, nelle ore scorse, si vociferava: voce poi per il momento smentita, che addirittura carri armati israeliani fossero entrati in profondità nel sud della Siria e fossero addirittura 20 km da Damasco. Tant'è, vi sono stati raid, almeno un centinaio, la flotta siriana distrutta e l'occupazione di alcune alture strategiche nel Golan. Allora andiamo a Gerusalemme, la voce è quella di Nello Del Gatto. Buongiorno, ben ritrovato Nello.
Buongiorno a tutti voi.
Firma della stampa fra gli altri, voce di Radio 24 da Gerusalemme, quest'oggi Erma Bifronte, perché da un lato abbiamo una forte muscolarità di Netanyahu che guarda al Golan, non solo guarda ma ci mette pure gli anfibi, dall'altra parte deve occuparsi dei suoi grattacapi giudiziari. Partiamo dalla parte processuale, perché oggi, se non erro, era la giornata dell'inizio della difesa di Netanyahu, no?
Più che l'inizio della difesa, dell'inizio del suo interrogatorio, perché sì, lui deve essere interrogato sia dalla sua difesa che dal procuratore. Riprenderà domani alle 2:30, perché poi a un certo punto ha interrotto, gli è arrivata una comunicazione, lui ha dovuto lasciare per questioni di sicurezza nazionale, ha detto. È stata la prima udienza aspettata, non ci dimentichiamo che questo processo è cominciato con le imputazioni nel 2019, la prima udienza è stata nel 2020, poi a causa ovviamente della guerra, prima del 7 ottobre, poi della guerra a Gaza, poi di quella in Libano, poi di quello che è successo, sta succedendo in Siria, insomma ci sono stati tanti rinvii. Anche nelle ore precedenti all'udienza i suoi hanno cercato di far rinviare ulteriormente. Sì. Lui si è presentato come al solito baldanzoso, insomma con tutta la sua sicumera, dicendo che è una caccia alle streghe, che lui insomma ha dato la sua vita per il paese, che sono accuse ridicole, che la stampa gli contro, mentre la maggioranza del paese è di destra, il 90% della stampa è di sinistra, insomma cose che sentiamo normalmente spesso quando ci sono casi del genere di politici che vengono portati davanti a un tribunale. Per cui diciamo che le accuse sono importanti, perché sono accuse di frode, di violazione della fiducia e di corruzione. Lui potrebbe essere incriminato, potrebbe essere condannato fino a 10 anni per la corruzione e fino a 3 anni per la frode e la violazione della fiducia, anche se ci vorrà molto tempo, non solo perché lui si è dichiarato non colpevole, quindi non farà nessun patteggiamento e quindi bisognerà andare a processo normalmente, e in secondo luogo perché la legge israeliana gli permette di restare primo ministro anche se venisse condannato, purché faccia appello. Quindi fin quando non c'è una sentenza di appello, poi lui può rimanere di condanna, ovviamente lui può rimanere primo ministro, quindi ci vorrà molto tempo per togliercelo davanti, se non giurisdizionalmente parlando.
E politicamente ha dimostrato una capacità di colpi di reni uno via l'altro francamente poco prevedibili all'inizio di questa gigantesca crisi. La voce di Nello Del Gatto, firma della stampa, voce di Radio 24 da Gerusalemme. La mossa invece in territorio siriano, alture del Golan, territorio conteso, 67 poi 73. L'ONU tuona contro questa occupazione, dice assolutamente illegale. Netanyahu stesso però si spinge un po' avanti con la retorica, dice ma noi rimarremo lì per sempre. Perché questa mossa?
Ma diciamo dalla sua ha la giustificazione che ormai dall'altro lato è terra di nessuno. Non dimentichiamoci che la Siria è piena di depositi di armi, razzi, armi chimiche, insomma anche depositi chimici che ormai sono alla mercé di chiunque, di gruppi che se da un lato il loro leader fa dichiarazioni alla stampa parlando alla CNN oppure nella moschea dicendo questa sarà la Siria di tutti indipendentemente dalla religione, dalla politica, dall'etnia, non metteremo il velo, non obbligheremo le donne col velo, insomma mettere il velo e tutto quanto, dall'altro però i miliziani jihadisti, che non dimentichiamo sono sempre jihadisti e discendenti di Al-Qaeda, ieri hanno lanciato diversi messaggi sui social con video dove dicevano veniamo a Gerusalemme, liberiamo Gerusalemme, liberiamo Gaza, insomma quindi è chiaro che Israele si sente anche un po' come dire in pericolo, non a caso la marina militare israeliana ha distrutto delle navi siriane, non a caso secondo i siriani, insomma il Syrian Observatory, ci sono stati oltre 300 attacci israeliani da quando è caduto, insomma da quando è cominciata la storia della guerra.
Sì, un centinaio soltanto nelle ultime ore, insomma.
Soltanto sono stati distrutti i depositi di armi, sono stati distrutti i depositi di armi chimiche. Ora il punto è che Israele ha negato di essere entrato in territorio siriano, ha detto detto, ha ammesso anche il ministro Katz e il ministro della difesa di aver preso, diciamo, di essere entrato nella buffer zone, nella zona cuscinetto, dove in verità anche la stessa ONU era stata attaccata nei giorni scorsi. Per cui questo ha dato la possibilità a Israele, come era già successo in Libano, di dire: vedete che avevamo ragione noi, se non mettiamo le armi lì questi ci attaccano. Ora, a che cosa possa portare questo è difficile dirlo. Io non credo che Israele abbia intenzione di pigliarsi territorio siriano. È chiaro che invece ha intenzione di ovviamente per territorio siriano escludo la questione delle attuali del Golan, perché per Israele ovviamente già quelle sono un territorio suo, anche se non lo sono, sono territorio occupato, ma quello che vogliono fare è esclusivamente mantenere le posizioni e in questo caso difenderle pure. Certo, poi con questa guerra di difesa riusciranno pure a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, purtroppo, perché comporterà ovviamente, come purtroppo la guerra comporta sempre, anche delle vittime, e questa è un'altra questione.
Grazie mille. Nello Del Gatto, firma della Stampa, voce di Radio 24 da Gerusalemme. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Nel frattempo, a proposito della postura particolarmente aggressiva di Israele su quelle alture, c'è stata un colloquio telefonico tra il presidente turco Erdogan e la premier italiana Giorgia Meloni. Secondo la presidenza turca, Erdogan ha affermato che la Turchia mantiene la sua posizione a favore della pace, della libertà, del dialogo e della giustizia in Siria, e ha sottolineato l'importanza di proteggere l'integrità territoriale della Siria e ripristinare la stabilità nel paese. Mi permetterete una piccola nota di aggiunto, ma proprio di contesto: Erdogan, quello che sta dicendo questa cosa, è lo stesso che voleva creare una zona tampone, una buffer zone di 20-30 km all'interno, e in parte lo ha fatto, del territorio siriano lungo il suo confine, ed è quello che foraggia quegli elementi, in parte anche jihadisti, che sono arrivati fino a Damasco. Lo stesso Erdogan denuncia l'aggressione da parte di Israele riferendosi all'operazione dello Stato ebraico sulle alture del Golan. Erdogan ha aggiunto che questa condotta non contribuisce alla stabilità della Siria e che la Siria deve essere ripulita dagli elementi terroristici. Questi i contenuti della chiacchierata fra Recep Tayyip Erdogan e la premier italiana Giorgia Meloni. Vi do anche conto del fatto che l'ONU si è pronunciata condannando queste recenti occupazioni. Ricordiamo anche, ma qua ci vorrebbero 26 puntate di Nessun Luogo Lontano, che tutto quel territorio ha vissuto due cesure fondamentali: la guerra del 1967 e quella del 1973. Quelle alture, il Monte Hermon in particolare, si vedono immagini anche con un po' di neve, qualche spruzzata di neve con elementi di IDF sulla sommità, sono posizioni, la cosiddetta buffer zone, cioè una zona in cui non dovrebbe esserci assolutamente nessuno. Ho come l'impressione che torneremo a parlare anche di questi temi, anche perché sono tante curiosità. 349-238-6666. Leggo giusto l'ultimo messaggio, quello di Elena, spesso acuta nelle sue osservazioni, ma non è che per Israele era meglio Assad? Almeno sapevano chi era ed era minimamente prevedibile. E questi sono i rivolgimenti della storia. Ricordate quelle due similitudini di cui ci siamo forse erroneamente innamorati? Una è il gioco Mikado o Shanghai delle pagliuzze, l'altro era il domino. Tu, quando, soprattutto in quelle zone, in Vicino Oriente, dai un cricchettino, come si dice in Emilia, no? Come quando giochi a biglie, su uno di quei tasselli del domino, non puoi sperare che cada solo quel tassello, ne cadranno tantissimi altri, con conseguenze a volte inaspettate. Soltanto il futuro ci dirà che forma prenderà la Siria. Invece adesso posso dirvi che io mi taccio, ricordandovi però che tutti hanno diritto ad avere un'opinione e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être